Bentornati in studio, apriamo la seconda parte del nostro giornale con le notizie regionali e locali. Sono 9 gli esponenti del Movimento 5 Stelle che si contenderanno con il voto online la candidatura alla presidenza della Regione Sicilia. Lo annuncia il blog di Beppe Grillo, dando vita così al secondo ultimo turno delle regionali siciliane. Domenica 9 luglio, dalle 10 alle 19, si terrà la votazione per il candidato presidente del Movimento 5 Stelle alle elezioni regionali siciliane del 5 novembre. Si legge nel post che ribadisce come l'annuncio del vincitore sarà fatto domenica a Palermo, in una kermesse alla quale parteciperanno Beppe Grillo, Davide Casaleggio, Luigi Di Maio e altri big pentastellati. I 9 candidati, selezionati fra i 62 candidati a Palazzo dei Normanni venuti fuori dalla prima tappa delle regionarie, sono Giovanni Carlo Cancelleri, Francesco Cappello, Angela Foti, Mamana Lili Sti, José Marano, Giuseppe Scarcella, Sergio Tancredi, Giampiero Trizzino, Stefano Zito. Nella zona industriale di Siracusa si muore per l'inquinamento, ma il silenzio è assoluto. A tornare alla carica sui temi ambientali nel cosiddetto quadrilatero della morte è il deputato all'ARS del gruppo PID Grande Sud, Pippo Gennuso. «Sono stato all'impianto di depurazione dell'IAS», racconta Gennuso, «e mi sono sentito anche male per i cattivi odori che ci sono in tutta la zona. Con l'aggravante del caldo, poter respirare è quasi impossibile. Un inquinamento che si taglia a fette nel quadrilatero di Priolo, Melilli, Augusta e Siracusa. Credo che ci siano degli amministratori di alcuni comuni interessati che non hanno alcun interesse a sollevare la questione. Esistono responsabilità da parte del Ministero per l'Ambiente e della Regione Siciliana, che non hanno mai avviato le opere di bonifica. Sono stati spesi anche tanti soldi per le indagini, ma i risultati a distanza di tanti anni tardano ad arrivare. Se ci sono delle connivenze tra le grandi multinazionali e la politica, vanno denunciate e debbono anche avere un nome e cognome. Non si può assistere con impotenza alla lunga lista di malati di tumore. La società civile deve scendere in piazza e io accanto a loro per dire no alla distruzione dell'ambiente. Questo è un continuo attentato alla salute dei cittadini di Priolo, Augusta, Melilli e Siracusa. Occorre anche bonificare il mare nella zona dove insistono le industrie. Ci sono milioni di tonnellate di rifiuti pericolosi, a cominciare dal mercurio in fondo al mare, perché nel petrolchimico in tempi passati si lavorava il cloro soda. È arrivato il momento di mettere la parola fine, senza temere i ricatti delle grandi aziende che minacciano di andare via. Si può vivere per i prossimi 30 anni avviando i lavori di bonifica, ma non c'è più tempo da perdere. L'assessorato regionale ai beni culturali e all'identità siciliana ha approvato il piano paesaggistico ricadente nella provincia di Siracusa. Lo comunica all'onorevole Vincenzo Vinciullo, presidente della Commissione Bilancio e Programmazione all'ARS. La cosiddetta legge Galasso dispone che tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, sottopongano il loro territorio ad una specifica normativa relativa all'uso e alla valorizzazione ambientale, mediante la redazione di piani paesaggistici o di piani urbanistici territoriali. Con la legge Galasso viene stabilito il principio che l'insieme dei beni costituisce un patrimonio non solo naturale, ma anche culturale, e la salvaguardia delle risorse ambientali deve essere coordinata all'interno di politiche del territorio, che tengano conto di diversi temi e di tutte le dinamiche insediative. Per anni si è chiesto, ha concluso Vinciullo, l'approvazione di questo piano. Ora abbiamo finalmente il risultato sperato, che al di là delle infinite polemiche che ci saranno, vale il principio che finalmente si avrà la certezza del diritto e tutti i cittadini potranno ritornare a disporre dei propri beni e delle proprie proprietà. Il Consiglio Comunale di Siracusa ha approvato la stipula della convenzione con i comuni di Avola e Noto per l'istituzione di una linea di trasporto turistico tra le città. Il servizio potrà essere assicurato anche con un mezzo scoperto e nasce con le caratteristiche del tour, con tariffa unica per l'intero giro, con possibilità per i passeggeri di salire e scendere alle fermate programmate. Il periodo di attivazione va dal 1 aprile al 31 ottobre di ogni anno, oppure in concomitanza con eventi turistici o feste religiose. I tempi di percorrenza non dovranno superare 120 minuti per coprire i circa 50 km di percorso, che esclude le autostrade, le strade a scorrimento veloce e quelle extraurbane principali. Gli orari di partenza con frequenza di 1 ora e 10 minuti a partire dalle 9, l'ultima corsa alle 18:20. A Pachino salta la seduta del Consiglio Comunale, in quanto il numero dei 7 consiglieri di maggioranza era insufficiente per raggiungere il numero legale e poter discutere all'ordine del giorno uno dei punti più importanti della seduta consiliare, la proposta del piano di riequilibrio finanziario, uno strumento importante che, se approvato dal civico consesso, potrebbe dare una boccata di ossigeno alle casse comunali. L'opposizione non ha potuto fare altro che certificare l'assenza dei consiglieri e subito dopo fa quadrato sulla situazione politico-amministrativa del comune di Pachino. Avevamo intenzione di chiedere chiarimenti in merito all'approvazione di un piano di riequilibrio finanziario. Volevamo avere contezza sulla reale situazione finanziaria dell'ente, afferma Alessandro Runza dalle file dell'opposizione. Ma tutto ciò non è possibile e non si può andare avanti così. A rincarare la dose, oltre a Runza, Anastasia e Giuliano, sono gli esponenti del movimento sociopolitico Cambiamenti. Il sindaco prenda atto del fallimento politico della sua amministrazione. Considerate le enormi difficoltà finanziarie in cui versa l'ente, forse sarà meglio per il primo cittadino provvedere in tempi congrui alla soluzione dei problemi, altrimenti saremo costretti a vagliare in seno al civico consesso una mozione di sfiducia, visto che ormai è rimasto senza maggioranza e non vuole dimettersi. Un intervento di manutenzione straordinaria lungo la strada provinciale 6 che conduce da Pachino a Scivolaneve. A chiederlo sono Edi Bandiera, coordinatore provinciale di Forza Italia, e Angelo Luciano, vice coordinatore del movimento Rinascita di Pachino. La strada provinciale è la sola arteria che consente agli operatori di numerose cooperative agricole della zona, migliaia di persone ogni giorno, di recarsi al lavoro. Sull'arteria, affermano Bandiera e Luciano, incombe il rischio di caduta dei pali della luce, da tempo penzolanti, che potrebbero precipitare rovinosamente sulle vetture, sui mezzi pesanti o sui pedoni in transito, con danni che non è difficile immaginare. Da qui la richiesta al Libero Consorzio di Siracusa di attivarsi nei confronti dell'Enel per sollecitare un rapido ripristino. E, concludono i due, riportare la situazione in piena sicurezza e predisponga altresì i lavori di manutenzione urgente del manto stradale, ormai obsoleto e pericoloso, soggetto ad allagamenti dopo pochi minuti di pioggia. Ispica, ripristinata la pubblica illuminazione sull'SP67, nel tratto interessato dai furti di cavi. L'intervento, interamente a carico del bilancio comunale, spiega il sindaco Pierenzo Muraglie, ha rappresentato un importante sacrificio economico per l'ente. Altri interventi sul territorio sono ancora necessari per garantire un adeguato livello di sicurezza e l'amministrazione comunale è al lavoro per accogliere le tantissime e legittime istanze dei cittadini. Santa Croce Camerina. Hanno divelto con un furgone Iveco l'intero sportello bancomat del Banco di Sicilia. Quattro banditi a volto coperto hanno messo a segno il colpo alle 2:30 della notte scorsa. Con la gru hanno sfondato le vetrate riuscendo a caricare tutto il bancomat a bordo del camion. Somme ingenti perché il distributore di contante era stato caricato per il fine settimana. Sono in corso indagini dei carabinieri. Con il termine agnellino indicavano un chilo di droga, nello specifico marijuana, e proprio agnellino era stato il nome che gli investigatori della squadra mobile di Ragusa e del commissariato di Comiso avevano dato all'operazione antidroga condotta nel 2014 e coordinata da Valentina Sincero della procura distrettuale antimafia di Catania, chiamando in causa diverse persone. Ora è arrivata la sentenza di secondo grado della Corte d'Appello di Catania per gli imputati e il conto della giustizia è più pesante rispetto al primo grado. 157 anni, 9 mesi e 20 giorni di carcere complessivi per 13 persone, rispetto ai 96 anni e 4 mesi inflitti dal GUP di Catania, Santino Mirabella, nel giugno di un anno fa. Nello specifico l'organizzazione si riforniva di marijuana in Albania e poi, disponendo di una vasta rete di rivenditori al dettaglio, la piazzava sul mercato nella provincia Iblea. La droga veniva consegnata ai clienti direttamente presso le loro abitazioni o ritirata presso i domicili di alcuni degli arrestati. Addette alla consegna erano le due donne del gruppo che, con la scusa di consegnare ai clienti la busta della spesa, portavano loro la droga. Le indagini avevano anche fatto emergere singolari espedienti per superare i controlli della polizia. In alcuni casi le partite di droga venivano nascoste all'interno di un'auto appositamente danneggiata per trasportarla con il carro attrezzi. Vittoria. La polizia lo cercava da mesi, da quando il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia aveva segnalato la sua presenza in zona. Costica Sandu, 36 anni, romeno, condannato in Romania dal Tribunale di Neamt a 5 anni di reclusione perché ritenuto responsabile del reato di tentato omicidio commesso in patria la notte del 21 giugno 2013. Le autorità romene avevano spiccato un mandato di arresto europeo e la polizia giudiziaria, in possesso delle sue foto segnaletiche, non ha mai smesso di cercarlo. Ieri pomeriggio i poliziotti hanno fatto irruzione in una casa del centro storico a Vittoria, dove negli ultimi giorni si erano concentrate le ricerche perché nell'abitazione vivevano alcuni familiari del latitante. L'uomo è stato trovato e non ha opposto resistenza. Sandu è stato portato in carcere a Ragusa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nella serata di ieri, i carabinieri del NAS di Ragusa, unitamente al personale della locale capitaneria di porto, hanno notificato a un ristorante di Ortigia l'ordinanza del sindaco di Siracusa che prevedeva la chiusura dell'attività. Il provvedimento è scaturito a seguito di un controllo effettuato nei mesi scorsi dal medesimo personale operante, a seguito del quale era stato riscontrato come il ristorante operasse in condizioni di grave carenze igienico-sanitarie e senza le autorizzazioni previste a norma di legge. I controlli congiunti di Carabinieri e Capitaneria di Porto continueranno per tutta la stagione estiva, al fine di tutelare cittadini e turisti che fruiscono delle attività nel settore della ristorazione di tutta la città e in particolare dell'isola di Ortigia, particolarmente frequentata nei periodi vacanzieri. Nel corso della giornata di giovedì 6 luglio a Noto, i carabinieri della locale stazione, impiegati nell'ambito del quotidiano servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto Sebastiano Bosco, classe 1981. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per i suoi numerosi precedenti di polizia, ha più volte violato gli obblighi impostigli dalla misura cautelare degli arresti domiciliari cui era sottoposto. Condotto in caserma, Bosco è stato tratto in arresto ed, espletate le formalità di rito, è stato portato alla casa circondariale Cavadonna di Siracusa, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ancora noto. Agenti della Polizia di Stato in servizio al commissariato hanno arrestato in flagranza di reato Emilia Toro, 56 anni, già nota alle forze di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In particolare, nel pomeriggio di ieri, gli agenti, che da alcune settimane avevano intensificato i servizi antidroga nelle vie limitrofe del centro storico, eseguivano una perquisizione nel domicilio della donna, rinvenendo sotto il cuscino della camera da letto 18 dosi di marijuana e la somma di 2.290 euro, la cui provenienza la donna non riusciva a giustificare. Avvisato dell'arresto, il PM di turno si disponeva alla successiva liberazione della donna, non dovendosi richiedere nell'immediato l'applicazione di misure coercitive. Aveva accoltellato ieri un suo connazionale. Agenti della Polizia Giudiziaria, in servizio ai commissariati di Pachino e di Avola, hanno eseguito il fermo di indiziato di delitto nei confronti di Atik Ismail, 25 anni, nato in Marocco e residente a Pachino. La vittima, a seguito delle ferite riportate, ha dovuto ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso di Avola. Pachino. Agenti della Polizia di Stato hanno denunciato per il reato di truffa in concorso VJM, 24 anni, catanese, già noto alle forze di polizia, e TL, 20 anni, anche lei catanese e già nota alle forze di polizia. In particolare, la vittima, nel settembre 2016, collegandosi ad un noto social network, contattava il profilo personale dei denunciati per l'acquisto di due telefoni cellulari e, dopo averli contattati telefonicamente, effettuava il versamento di 1.000 euro. Trascorsi alcuni giorni dal versamento e non pervenendo alcunché, la vittima decideva di ricontattare i venditori, ricevendo assicurazioni sull'imminente invio della merce acquistata. La promessa rimaneva insoluta e nei giorni successivi la vittima verificava che l'annuncio era scomparso dal sito. Gli accertamenti esperiti sull'utenza telefonica e sulla carta prepagata consentivano la pronta individuazione degli odierni indagati. Rosolini, problematica ascensore. Nel 2015 il Consiglio Comunale stanzia la somma necessaria per la costruzione di un ascensore a Palazzo di Città di Via Roma. Al momento però l'opera non è stata completata. A sollevare il problema il coordinatore del MID, Carmelo Caruso, che abbiamo qui con noi in studio.
Buonasera. Allora, io sono qui perché sinceramente è passato tanto tempo. Brevemente voglio raccontare, diciamo, il percorso che ha portato alla mancanza, alla non realizzazione di questo ascensore. Innanzitutto devo dire un grazie a chi si è impegnato inizialmente a sollevare il problema e portarlo avanti e far sì che al 31-12 non scadessero i termini per poter predisporre tutti gli atti necessari per poter realizzare l'ascensore. Quindi un grazie via va da parte mia ai consiglieri Licitra, Arancio e Gianni. Grazie di cuore per l'impegno che avete profuso in Consiglio Comunale e naturalmente a tutti i consiglieri del Consiglio Comunale che hanno concordato per far sì che a Rosolini si iniziasse ad abbattere realmente le barriere architettoniche. Detto questo, praticamente posso solo dire che ad oggi non risulta assolutamente alcun segnale per quanto riguarda l'ultimazione dei lavori. Sembra che tutto si sia bloccato alla struttura che dovrebbe contenere l'ascensore, quindi a quella campana famosa. Naturalmente non sono un tecnico, Posso solo dire che i lavori necessari per poter finalmente installare l'ascensore sono stati ultimati circa 2-3 mesi fa e sembra che tutto sia fermo. Ora, questa cosa io chiedo a chi di dovere, praticamente ai nostri amministratori, di chiarire come mai praticamente l'opera si sia impantanata. Io non voglio fare delle supposizioni che possono lasciare pensare a cose maliziose, però onestamente dico, se un'opera è stata iniziata, se per quest'opera sono state stanziate delle somme per poterla realizzare, che si ultimi e non vada a finire come tutte le tantissime opere che poi sono rimaste inconcluse, quindi sprechi di soldi, eccetera. Quest'opera ha un suo fine, di permettere a chiunque abbia difficoltà di ambulare, quindi non il Carmelo Caruso di turno, come qualcuno può pensare, di accedere al Palazzo Comunale, senza poter sia accedervi, sia anche a potervi accedere senza correre nei rischi di doversi trovare traumatizzato da una caduta o qualcosa percorrendo le scale. Quindi è un'opera che praticamente è utile alla collettività, questo lo ribadisco, quindi non è un'opera che riguarda me. Io sto sollevando il problema perché non vorrei che cada nel dimenticatoio come tante altre cose. Ci tenevo tanto che questa opera fosse realizzata e ad oggi mi sono sentito nel dovere di risollevare il problema perché sembra che tutto sia sfumato. Quindi aspetto che magari chi di dovere dia le giuste motivazioni riguardo la problematica, perché praticamente si sono bloccati i lavori. Buonasera.
Bene, anche per oggi il nostro appuntamento con l'informazione termina qui. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare la radio anche attraverso il sito www.radioram.it. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo una buona serata e un buon fine settimana.